Apocalisse capitolo 2 dal versetto 18 al versetto 29. All'angelo della chiesa di Tiatri scrivi: queste cose dice il Figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i piedi simili a bronzo incandescente. Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio e la tua costanza. So che le ultime opere sono più numerose delle prime. Ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa, insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli. Le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuol ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono delle opere che ella compie. Metterò anche a morte i suoi figli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le reni e i cuori, e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Ma gli altri di voi, in Tiatri, che non professate tali dottrine e non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano loro, io dico, non vi impongo altro peso, soltanto quello che avete, tenetelo fermamente finché io venga. A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vasi d'argilla, come anch'io ho ricevuto potere dal Padre mio e gli darò la stella del mattino. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Quelli che si ricordano ancora gli anni scolastici sanno che ci vorrebbe un impegno continuo per poter superare tutto l'anno. Se non bastava studiare solo per l'esame alla fine, se non si studiava per tutto l'anno prima, se non si preparava per tutte le interrogazioni durante l'anno. E poi bisognava studiare tutte le materie. Se andavi bene in quasi tutte e poi male in uno o due, lasciava comunque una peggiora non tanto buona. E io pensavo andava bene in matematica, inglese, economia, però in arte me lo lasciava perdere. Mi ha anche facciato un'educazione fisica una volta. Però bisogna studiare in tutte le cose, impegnarsi in tutti i componenti delle materie della scuola. E vedremo oggi che la vita cristiana è così. Ci vuole la costanza, non solo un impegno statuario. Non solo un buon inizio e poi niente. Ci vuole la costanza, ci vuole un impegno globale in tutti i componenti della vita cristiana, non solo in una parte che qui riusciamo a fare, ma in tutta la vita cristiana. E abbiamo letto qui adesso della quarta chiesa della Turchia, a cui l'Apostolo Giovanni ha scritto la lettera all'Apocalisse. Abbiamo letto delle prime tre chiese, qualche settimana fa, forse ci ricordiamo, adesso c'è la quarta chiesa, abbiamo ancora tre dopo. E lui parla di due gruppi in queste chiese di Tiatira. C'è la maggior parte della chiesa, e loro sono complimentari, loro sono incoraggiati a continuare come hanno fatto prima, e poi c'è questa donna Jezabel e i suoi seguaci. E loro sono condannati per quello che stavano facendo. Quindi Gesù, che ricordiamo che queste sono le lettere in realtà da Gesù alle chiese, tramite l'Apostolo Giovanni, quindi Gesù parla all'inizio e alla fine di questa lettera, della maggioranza, e poi in mezzo, dai versetti 20 e 23, degli altri, Jezabel e i suoi seguaci. Noi facciamo un ordine un po' diverso, parliamo prima di Jezabel con questi versetti in mezzo, da 20 23, e poi guardiamo gli altri nella chiesa, la parte dell'inizio e alla fine della lettera. Quindi che cosa dice Gesù a Jezabel? Gesù dice che lei sbaglia in tre cose, nel versetto 20. Versetto 20 dice: ma ho questo contro di te, che tu toglieri Jezabel, quella donna che ti dice profetessa. Questo è il primo errore, che lei pensa di portare i messaggi di Dio alle persone, o meno, cioè, lei diceva così, lei si chiamava profetessa, pensava di essere la portavoce di Dio. Il problema è che il profeta non è un lavoro normale, non è un lavoro come cassiere o come mulatore, se non è che si può decidere da un giorno all'altro, ma domani cambio lavoro, faccio il profeta, la profetessa. No, perché un profeta è più come il portavoce del governo. C'è qualcuno che è nominato e assunto dal governo o da qualcun altro, da una società, preparare per il governo, per qualcun altro. E quindi dipende sempre dalla persona che nomina, che assume questo. E così un profeta è nominato da Dio per parlare per lui. Non possiamo decidere noi di essere profeti, di parlare per Dio. Non possiamo fare la domanda per diventare profeta. È un lavoro che viene da Dio. Un compito, un ministero, sempre che la sua origine in Dio. Infatti, alcuni gruppi, cioè, l'Apostolo Pietro parla di questo, versetti che alcuni dei gruppi hanno letto, e mentre stiamo studiando le riflessioni della Scrittura, e Pietro dice che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti, nessuna profezia viene mai dalla volontà dell'uomo. Ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sono spinti dallo Spirito Santo. Quindi io non posso chiamarmi profeta, non è le mie idee che sono importanti. Non posso decidere io di parlare per Dio, è Dio che decide e che sospinge i suoi profeti tramite lo Spirito Santo per parlare per Lui. E purtroppo, tante persone che si chiamano profeti, che pensano di parlare per Dio, le persone non mancano ancora oggi e purtroppo non mancano neanche nelle chiese evangeliche. Ci sono tanti che girano dicendo di poterci spiegare come Dio, che cosa dobbiamo fare. E noi dobbiamo stare attenti a questo. E questo è il primo avvertimento per noi in questa sezione della lettera. Dobbiamo stare attenti, cioè prima di tutto a noi stessi, dobbiamo stare attenti a pensare che noi parliamo per Dio. Dobbiamo anche stare attenti a quelli che dicono di parlare per conto di Dio. Pietro, nel versetto prima di quello che abbiamo letto, ha detto perché noi abbiamo la parola profetica più salda, cioè la Bibbia, le Scritture. E facciamo bene prestare attenzione alla Bibbia, che è la parola degli uomini, dei profeti, sospinti da Dio. E quindi consideriamo questo. Controlliamo quelli che diciamo qui, quelli che dicono di parlare per Dio come me. Controlliamo con i profeti veri nella Bibbia. Perché non ogni predicatore porta la parola di Dio, ma la Bibbia sì. E questa è la nostra parola profetica più salda. Quindi controlliamo quelli che ascoltiamo, controlliamo quelli che noi diciamo. Se qualcuno ci chiede un consiglio, un aiuto, non diamo i nostri pensieri, il nostro consiglio, quelli che noi pensiamo, come se fosse da Dio. Portiamo il consiglio della Bibbia, quello che Dio dice tramite i suoi profeti nella Bibbia. Facciamo sì che noi parliamo veramente di Dio riportando la parola della Bibbia. E poi questa cosiddetta profetessa, Jezebel, insegnava, induceva a fare due cose. Quindi il secondo errore, il secondo peccato di Jezebel era a commettere fornicazione. Allora, cioè non è un parola che usiamo spesso, la fornicazione, spiega questa parola, in generale qualsiasi atto sessuale illecito, cioè adulterio da qualcuno che è sposato, l'omosessualità, i rapporti sessuali prima del matrimonio, aggiungerei anche forse la pornografia nei nostri giorni, che forse è quello che si vede di più, purtroppo, basta andare in edicola, in internet, c'è la pornografia dappertutto. Però a volte ha la fornicazione, a volte anche ha un senso specifico, è solo uno di questi, forse questo è il caso qui, come vedremo. Ma questo Jezebel non solo non scopri, mentre si compra il proposito di Dio per stesso, che è qualcosa da godere nell'ambito del matrimonio, come segno dell'unità, dell'unione fra l'uomo e le donne che viene nel matrimonio. Ma questo Jezebel non solo fa queste cose, ma insegna e seduce gli altri a disubbidire a Dio. Chiaramente non è profetessa se sta insegnando agli altri a commettere fornicazione. E qui in questo secondo avvertimento per noi, qui in questo brano, se siamo coinvolti in tali pratiche, che smettiamo di voler darci molto di più, nel senso di quello che possiamo pensare di avere in questa fornicazione. Dio ha creato per il matrimonio, e questo è dove va goduto. Però la terza cosa che lei faceva, e che lei insegnava, induceva, anche mangiare carni sacrificate agli idoli, cioè partecipare nella idolatria dei vicini, degli amici, dei parenti, dei colleghi, perché era una parte importante della società di Tiriti, di questa città, queste feste degli idoli. Allora è vero che deve spiegare qualcosa qui, che lui dice qui di non partecipare a questa idolatria, questo carne, il cibo sacrificato agli idoli. Ed è vero che Paolo, in 1 Corinzi, dice che non c'è un problema mangiare i carni sacrificati agli idoli, perché lui dice l'idolo non è niente, c'è solo un Dio. Però lui sta parlando se cioè, compriamo la carne comprata al mercato, oppure se andiamo dagli amici e loro ci offrono qualcosa da mangiare, sappiamo che cioè, va bene, forse quel carne prima è stato sacrificato agli idoli, poi sappiamo che non fa niente, ancora carne fa parte della creazione di Dio, e quindi non possiamo godere questo cibo. Ringraziamo Dio per quello che abbiamo. Ma qui in Apocalisse non sta parlando solo di questo, sta parlando di partecipare anche ai riti o ai culti degli idoli, queste feste, queste cene, queste parti in cui c'era questa carne sacrificata agli idoli. Perché anche questo Paolo lo condanna quando parla di queste cose, che lui permette in alcune circostanze, se è una cosa innocente, di mangiare carne, però partecipare all'idolatria degli altri, lui dice no, perché le carni che i pagani sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio, lui dice. E quindi non possiamo partecipare all'idolatria degli altri, non possiamo mangiare queste carni sacrificare gli idoli se stiamo riconoscendo questa idolatria di quelli che hanno sacrificato. Infatti qui la fornicazione probabilmente ha un senso specifico, perché va insieme con l'idolatria, perché i riti idolatri spesso avevano un componente con i rapporti sessuali, cioè spesso in quel tempo c'erano questi religioni in cui i seguaci facevano orgia, oppure c'erano sacerdotesse che non praticavano prostitute, e loro andavano in questi riti per mangiare queste carni, cioè queste feste, e poi partecipare alla fornicazione durante questi riti delle altre religioni. E questo abbiamo già visto nella chiesa precedente, nel versetto 14, con la chiesa di Pergamo. La stessa cosa succedeva, e quindi questo è un problema che in particolare che loro avevano. Comunque per noi questo è il stesso avvertimento: cioè, se partecipiamo ai riti di altri cosiddetti dei, dobbiamo smettere di fare queste cose. Se partecipiamo, cioè, soprattutto forse per noi, all'occulto, cioè la carta, all'oroscopo, dobbiamo smettere queste cose fanno parte dei demoni, non fanno parte di qualcuno che della vita di qualcuno che segue Gesù, perché solo Dio va adorato e va seguito. E quindi questi erano i tre errori di Jezebel, cioè si chiamava una profetessa, la fornicazione e l'idolatria. E probabilmente questo Jezebel non era il suo vero nome, ma Gesù la chiama così perché somigliava alla regina Jezebel nell'Antico Testamento. Quindi facciamo un piccolo salto nell'Antico Testamento, che c'era questa Jezebel che era una principessa di Sidone, una città nella Palestina, e lei si è sposata con un re di Israele, Ahab, e lei ha promosso, ha cercato di insegnare e indurre l'adorazione degli dei Baal e Astarte, sterminando anche i profeti di Dio. E quindi forse ci ricordiamo il ricordo di Elia che si è messo contro questa regina. E siccome i riti di questi due dei Baal e Astarte avevano delle sacerdotesse prostitute per incoraggiare la fertilità della terra. La regina Isabel insegnava e induceva Israele a commettere fornicazione e a mangiare cani sacrificati agli idoli. E siccome questa donna a Tiri faceva le stesse cose di Isabel migliaia di anni nel passato, Gesù le ha dato lo stesso nome, dire che okay, questa donna come quella donna malvagia dell'Antico Testamento. Ma comunque, come ha risposto Dio a questa provocazione? E come sta rispondendo? Forse noi stiamo facendo qualcosa di simile. Come risponde Dio a quello che noi forse stiamo facendo? E Dio era già messo contro, era contro questi Jezebel e i suoi seguaci. Forse è già contro di noi. Che cosa possiamo fare? La buona notizia è che non è mai troppo tardi. Mentre siamo ancora vivi, c'è sempre la possibilità di scappare dalla reazione di Dio contro questi atti, contro questa ribellione. E Dio fa risaltare il giudizio su di noi, per questo non siamo morti da bambini, da quando è cominciato la nostra ribellione. E quindi Dio, anche a noi, adesso sta facendo risaltare il giudizio, e ha fatto risaltare anche il giudizio su Jezebel. Jezebel non è stata condannata o giudicata subito. Che dice nel versetto 21, io le ho dato tempo perché si rivedesse. È quello che Dio fa sempre. Lui, a meno, e questa forse è la differenza fra il Nuovo Testamento e l'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento Dio dà tempo per il ravvedimento. Non giudica, non condanna subito. E quindi lui vuole che Jezebel si riveda. Cioè, lei doveva riconoscere che quello che aveva fatto è sbagliato, doveva smettere di fare queste cose e chiedere perdono. E così con tutti noi. Dio non ci punisce subito, non ci giudica subito, perché vuole che noi ci rivediamo. Cioè riconoscere che quello che facciamo è sbagliato, smettere di fare queste cose e chiedere perdono. Cominciare una nuova vita, da capo. Ma purtroppo a Jezebel questo tempo di grazia non è servito. Versetto 21 sempre. Ho dato a lei tempo perché si rivedesse, ma lei non vuole rivedersi dalla sua fornicazione. E quindi rimaneva solo il giudizio di Gesù per lei e poi i suoi seguaci. Versetto 22. Ecco, io le getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si rivedono delle opere che ella compie. Quindi anche loro hanno la possibilità di rivedersi. Metterò anche a morte i tuoi figli, che probabilmente i suoi seguaci, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta reni e cuori. Dolore, tribolazione e infine la morte. Questo è il destino di tutti quelli che non seguono Gesù. Però, prima di arrivare a questo punto, Gesù dice, aspetto, forse si rivedranno, aspetto, prima di buttare questo giudizio. E quindi a Jezebel, a me, a voi, c'è la possibilità di perdono se ci rivediamo. C'è la possibilità, mentre siamo ancora vivi. Perché prima o poi, Gesù smetterà di aspettare, prima o poi verrà la morte, e non sappiamo quando, può essere domani, prima o poi Gesù ritornerà, non sappiamo quando, forse domani. Dobbiamo approfittare adesso di questo periodo di grazia, di questa attesa da parte di Gesù, mentre possiamo. Ma 10 giorni fa, 15 giorni fa, io ho controllato i prezzi per i voli in Sicilia, che devono andare in Sicilia a Natale, e c'erano i biglietti per 80 euro. Ho detto, ma non è male. Poi ho aspettato un po', sono tornato questa settimana, giovedì, e adesso i biglietti costavano 90 euro. E poi ho detto, devo prendere questi biglietti, però non è sicuro delle date. Quindi abbiamo controllato in Sicilia con i genitori di Benuccia, venerdì, giorno dopo sono andato di nuovo, 100 euro. Perché c'è la fede, un buon fede, però effettivamente la fede non c'è più, scadeva. E quindi io dovevo approfittare della forza mentre potevo, prima che scadesse. E se è importante per risparmiare 20 euro, quanto più per salvare noi stessi? Dobbiamo approfittare adesso mentre possiamo, prima che il periodo di grazia scadi, prima che siamo soggetti al dolore, alla tribolazione e alla morte. È troppo tardi per cambiare idea. Quindi questo è quello che Gesù dice a Jezebel, alla donna Jezebel. Che cosa dice al resto della chiesa, alla maggioranza? E gli altri? Gesù dice che stanno andando bene. Infatti meglio adesso che prima. Che forse è contrario di quasi tutti, che molti cominciano bene e poi vanno peggio. Però loro il contrario. Io conosco le tue opere, dice Gesù nel versetto 19. Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio, la tua costanza. E so che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. E l'unica nota negativa che hanno è che tornano queste donne Jezebel nella chiesa. Se non professano la sua dottrina, non hanno partecipato alle cose che lei insegnava, cioè la fornicazione e l'idolatria, però comunque non ha permesso di agire, seducendo altri a peccare contro il Signore. Perché cioè, la Chiesa deve essere aperta a tutti, e soprattutto ai peccatori, come Gesù era molto aperto ai peccatori, che fra l'altro ci siamo noi, e quindi deve essere aperta a tutti. Ma se qualcuno confessa o afferma di essere cristiano, eppure vive in modo non degno del nome, in un Nuovo Testamento chiaro che tale persona va disciplinata, va messa fuori con lo scopo sempre di portarlo al ravvedimento di nuovo, di riportarlo in chiesa. E tanto più se la persona insegna nella chiesa, quando non solo può rovinare se stesso, ma anche gli altri, perché il corpo di Cristo è troppo importante per essere contaminato. Comunque, tranne questo punto negativo, i credenti stanno andando bene. Così bene che Gesù dice che non devono fare altro, tranne continuare a fare quello che avevano fatto, fino a quando Gesù ritornerà. Così dice, versetto 24, io dico, cioè, dice Gesù, io dico a voi, non vi impongo altro peso, soltanto quello che avete, tenetelo fermamente finché io venga. Cioè non è che cioè, dopo un po' dobbiamo passare al secondo livello, che c'è più impegno dopo che prima. Non è la vita cristiana, cominciamo e dobbiamo continuare. Cioè, iniziamo con l'amore, il servizio, la fede, le opere, la scattanza, e dobbiamo fare queste cose. Non è che poi passiamo al secondo livello e diventiamo più bravi. No, come cominciamo così dobbiamo continuare. E chi continua a ubbidire Gesù? E chi vince? Gesù promette di dare due cose. Il versetto 26: e chi vince e persevera nelle mie opere fino alla fine darò potere sulle nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vasi d'argilla, come anch'io ho ricevuto potere da Padre mio. Allora, questa è una citazione dal secondo Salmo, in cui Dio permette di dare il suo figlio, cioè Gesù Cristo, tutte le nazioni come eredità, come suo possesso. E Gesù regnerà con bastoni di ferro e non ci sarà più disobbedienza o ribelli a lui. E come Gesù ha dato queste cose a Gesù, così Gesù le darà ai suoi seguaci. E la seconda promessa forse è un po' meno chiara, alla fine del versetto 28, gli darò anche la stella del mattino. Cioè, la stella che si vede il mattino è un pianeta, non è una stella, è il pianeta Venere. E nell'antichità questo era un simbolo di vittoria, di sovranità e di dominio. Era anche sugli stendardi dell'esercito di Cesare, per esempio, come simbolo della potenza dell'impero romano. Quindi essere dato la stella del mattino significa essere dato autorità su quelli che dominavano. E quindi un po' simile alla prima promessa. Dio darà autorità a queste persone. È anche vero che verso la fine dell'Apocalisse Gesù è chiamato la stella del mattino. Probabilmente non è perché lui è la stella, però Giovanni l'Apostolo sta usando questo simbolo, questa metafora, in altro modo, per dire che Gesù è quello che veramente ha dominio, potenza in questo mondo. E questa potenza sarà data anche a quelli che continuano, che perseverano, che vincono, che arrivano fino alla fine. E quelli, cioè, dobbiamo anche ricordarci che qui siamo alla fine del primo secolo, sono le persone, i credenti perseguitati proprio dall'impero romano, quelli che sembravano i dominatori di questo mondo. E Gesù dice, a voi credenti, perseguitati, oppressi, vi darò questa potenza, questo dominio che adesso siete soggetti al dominio degli altri. Avrete il dominio su queste persone che adesso stanno dominando. E quindi quelli perseguitati che hanno ricevuto questa lettera, loro avrebbero apprezzato molto questa promessa. Come pure quelli che sono perseguitati adesso in tutto il mondo, sappiamo che ci sono molti più cristiani perseguitati adesso che in qualsiasi altro periodo della storia. E anche per noi è bello sapere che anche se a volte seguire Gesù significa rinunciare a quello che gli altri vogliono, significa a volte essere disprezzati dagli altri, significa essere dominati dai potenti della società, significa essere dominati da quelli del posto di lavoro, perché noi poggiamo l'altra guancia a loro, perché noi preferiamo il nostro mantello agli altri, perché noi facciamo sempre il secondo miglio con gli altri. È bello sapere che anche se sembra che perdiamo a volte, che un giorno i valori saranno rovesciati e che un giorno con Gesù ritornerà, vinceremo con lui, avremo il dominio con lui su tutto. Cioè, spiega, non è che sarà un periodo di vendetta, non è che diciamo che okay, tutti questi mi hanno fatto male nel passato, adesso posso fare male a loro. No, però sarà un'opportunità di dare a Gesù tutta la gloria che gli spetta, che non è sempre ricevuta durante il periodo della storia. Adesso non tutti rispettano Gesù, però in quel periodo noi come suoi seguaci possiamo regnare con lui, possiamo fare sì che la gloria andrà a lui. Allora, all'inizio io direi che la vita cristiana non è come un esame, piuttosto è tutto il tempo a scuola, bisogna fare bene in tutto. O poi faccio dire che la vita cristiana non è come una battaglia, è come tutta una campagna militare, cioè dura tutto e bisogna combattere su tutti i fronti. Oppure la vita cristiana non è come sposati, la vita cristiana è come essere sposati, cioè non è solo dobbiamo fare belle promesse all'inizio, dire le belle parole il giorno che ci sposiamo, e questo la parte facile. Quello che dobbiamo fare è vivere, c'è il periodo di innamoramento per tutta la vita matrimoniale. E questo è il messaggio di oggi. Cioè, Jezebel era un membro della Chiesa, e senza dubbio ha cominciato bene, ha detto tutte le cose giuste, faceva le cose giuste, ma poi ha avuto l'arroganza di pensare di poter parlare per Dio e si è assimilata alla società con la fornicazione e l'idolatria. E ha anche incoraggiato gli altri a partecipare con lei. Il suo buon inizio non serviva per niente. Doveva provvedersi e fare un nuovo inizio, cominciare da capo, quando Dio avrebbe cancellato tutto il suo passato. È una cosa grave quella che lei aveva fatto, per Dio era pronto a dire, basta, dimentico tutto quello che è successo in passato. E tutte queste cose malvagie che hai fatto, Gesù, può portare sulla croce. Invece dobbiamo pensare agli altri della Chiesa, che come gli altri avevano iniziato avevano anche continuato non solo in un aspetto della vita cristiana, ma in tutti, cioè nelle opere, nell'amore, nella fede, nel servizio e nella costanza. Se forse noi siamo bravi in quattro, facciamo le opere, l'amore, la fede e costanza, non serviamo, no, questo non è sufficiente. È in tutta la vita cristiana che dobbiamo impegnarci. Forse abbiamo molto amore, forse serviamo gli altri, però non siamo costanti nel nostro impegno. Anche questo è buono, però possiamo fare di più. Che Gesù vuole che noi siamo che noi ci impegniamo nelle opere, amore, fede, servizio e costanza, in tutto, non solo in parte, non solo oggi sì, domani no. E grazie a Dio abbiamo le stesse possibilità che aveva Jezebel. Possiamo prevederci, possiamo essere perdonati e ricominciare da capo. E se continuiamo Gesù, con tutti i componenti, tutti questi aspetti della vita cristiana, saremo vincitori, riceveremo le promesse di Gesù. E quindi noi che abbiamo orecchi, ascoltiamo ciò che lo Spirito dice alle chiese. Preghiamo.